tamburi e canti di guru. E sotto, 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 sotto c'è quel movimento clandestino di cantine blues. Wow, 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 esso in controllo sembra un tempio. Wow, 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 non sanno che siamo qua giù. Wow, 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 il plexiglass sarà l'esempio e noi rischiamo molto ma altrimenti non se ne può più. Gli anime plexiglass stanno ballando tango, gli anime plexiglass stanno dimostrando come si fa uno show. Gli anime plexiglass stanno trasudando fango, gli anime plexiglass stanno insegnando sgarrare non si può, sgarrare non si può, sgarrare non si può. Camminando nel condotto 7 si arriva nella New Carboneria. E qua, qua, e qua, e qua, e qua, e qua che si può far l'amore, certi che la ronda non ci sia. Oh, 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 e su in controllo son tranquilli. Oh, 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 che replicanti non ce n'è. Oh, 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 i vigilanti sono svegli e dura stare al mondo nel 2123. Gli anime plexiglass stanno ballando tango, gli anime plexiglass stanno dimostrando come si fa un show. Gli anime plexiglass stanno trasudando fango, gli anime plexiglass stanno insegnando sgarrare non si può.
Negli anni questa è diventata sicuramente una delle bandiere live di Ligabue, si chiama Anime in Plexiglass proprio per i fans della prima ora, che quando venne incisa però era solamente così, un pezzo un po' rock che arrivava da non si sapeva bene dove, con questo strano signore che non si capiva bene se era veramente il suo nome o se era una citazione al pittore, ma non da solo, cioè Ligabue e Ora Zero nel lontano 1989 pubblicavano Anime in Plexiglass, una delle primissime incisioni, e Ligabue è insomma già oggetto di molte, molti libri, molte pubblicazioni. Da domani sarà anche nella sua biografia scritta a quattro mani con Massimo Cotto. È andata così, 30 anni come si deve. Noi siamo molto contenti di ritrovare prima di tutto un grande amico di Radio Parma che è Massimo Cotto. Ciao Massimo.
Ciao, un grande bacio, un abbraccio a tutti voi.
Come stai vagabondo?
Tutto va bene, vagabondo purtroppo poco in questo periodo.
Lo so.
Dobbiamo rimanere a casa.
Lo so. Beh, però tu stai continuando comunque a lavorare. E tra l'altro, a proposito, Massimo, insomma, diciamo per quei due o tre che non lo sapessero, che Massimo Cotto, a parte il fatto che sei venuto qui a condurre un grandissimo capodanno un paio d'anni fa, ci siamo molto divertiti con proposte veramente molto particolari e originali che abbiamo apprezzato. Perlomeno
proprio l'ultimo anno.
Esatto, è stato proprio l'ultimo anno. Abbiamo chiuso con te, abbiamo chiuso in bellezza, ma poi riapriremo anche in bellezza. No, dicevo, insomma, Ligabue è già stato oggetto di molti libri, molte biografie non autorizzate, e stavolta, contrariamente insomma un po' alla, almeno da quanto ricordiamo, insomma, Ligabue non è uno molto molto avvezzo a raccontarsi, ma raccontarsi, non a raccontare come è nato il disco, insomma, qui siamo andati proprio nel profondo e ci voleva Massimo Cotto. Come hai fatto a convincerlo?
Ma gli ho detto che si poteva fare un libro in cui finalmente venivano spazzate via tutte le leggende metropolitane che lo riguardavano. E lui mi ha detto, quindi tu vuoi che scriviamo la realtà, non la leggenda? Io ho detto, beh sì, perché è vero che sono usciti, come dice tu, tanti libri che però contengono molte storie che poi vengono riprese proprio da una biografia all'altra e alla fine diventano,
esatto,
quasi verità. In realtà non sono mai successe. Allora ci siamo visti, la storia è molto buffa perché ci vediamo una prima volta da lui, entriamo nella mitica Sala Rossa dove sono state concepite la maggior parte delle canzoni di Buon Compleanno Elvis, quindi a Calipoma, a Correggio, cominciamo a registrare, lui si racconta, ci divertiamo, andiamo a cena, ridiamo, scherziamo. Io poi torno a casa perché il giorno dopo appunto avevo la diretta e in quel periodo, così come ancora adesso, trasmettevo da casa. E quindi niente, con l'idea di rivederci a distanza di qualche giorno. Il giorno dopo Asti diventa zona rossa, mm-hmm, e qualche tempo dopo lockdown in tutta Italia. E noi ci troviamo con due strade davanti. La prima, quella di abbandonare il progetto, che vedeva l'uscita del libro l'11 di settembre alle vigilia di Campovolo, e la seconda possibilità invece è quella di lavorare da casa, ognuno per conto proprio.
Infatti, insomma, è nato durante il lockdown, come tante cose belle che sono nate durante il lockdown. Proprio sabato sera, guarda, qui a Parma c'è stato lo spettacolo bellissimo, Claudio Bisio, Gigio Alberti, Ma tu sei felice, anche lì una cosa nata nel lockdown, mentre su YouTube i due attori leggevano il libro e si scambiavano cose, e da lì è nato lo spettacolo teatrale. E quindi anche qua, insomma, il lockdown ha prodotto qualcosa che aggiunge molto, secondo me, da quello che ho capito, perché il libro esce domani, lo diciamo, sarà disponibile in libreria e negli store digitali, esce per Mondadori, si chiama, ripetiamo, È andata così, 30 anni come si deve. E come si deve, cosa c'è in più, Massimo? Cosa hai estorto al Liga, che solitamente è un adorabile ma orso?
Esatto, ma c'è proprio tutto, ma tutto, tanto che alla fine lui determinate parti voleva anche non metterle, invece sono riuscito a convincerlo a metterlo. Pensate che allora sono 360 pagine, cioè la prima parte è relativa ai primi 30 anni della sua vita e la seconda invece quella degli ultimi 30, con ogni disco, ogni canzone, ogni copertina, ogni concerto, ci sono tutti i concerti che lui ha fatto. Quindi io non lo so se è un libro bello, perché naturalmente sono troppo di parte, però di certo, come dice lui, è il libro definitivo, perché è il libro dove c'è dentro tutto Ligabue, cioè
esatto,
c'è la sua visione del mondo. E come ha detto anche su Instagram, ha detto è anche il primo libro dove io ho controllato parola per parola dall'inizio alla fine. Tra l'altro ho scoperto che molte leggende metropolitane sono meno divertenti della realtà, cioè le cose sono andate in un modo ancora più divertente di come
tipo di come ce ne puoi anticipare una intanto che
ma
aspettiamo
allora,
domani?
Ci sono ovviamente delle storie commoventi, anche tristi, piene di dolore, che riguardano, non so, la morte di suo padre, il fatto che suo padre viene a mancare durante le registrazioni, durante le riprese di Da 0 a 10, e quindi questo fa sì che quel film in qualche modo sia molto meno riuscito di Radio Freccia. Però per dirti, non so, c'è una per me esilarante, lunga storia che riguarda il suo rapporto con Pavarotti che non voleva, quando l'ha chiamato, fargli cantare Certe notti, che era il mega successo del momento, ma voleva fargli cantare I timburi a Vasà, che è una roba...
Era troppo, adesso forse potrebbe anche farlo, ma all'epoca no, non ce la poteva fare, no.
No, direi assolutamente di no. E quindi una volta che ad esempio Pavarotti è da Chenò a Merano per dimagrire, lo chiama, gli dice: Luciano, allora dove sei? Sono a Correggio. Ah, bene, raggiungimi, sono 300 km di distanza. Quando va, gli dice: senti, ma Pavarotti, dice Ligabue, ma non senti uno strano odore come di salame, come di formaggio? Ligabue dice: beh, effettivamente è così. Allora Pavarotti scosta la tenda e dietro ci sono tre salami alti un metro e il frigorifero completamente pieno di caciotte, di formaggi, di mio ben di Dio, che lui aveva comprato nell'autogrill perché era l'unico al mondo che non andava da Chenò per dimagrire, ma per poter mangiare in santa pace, perché quando era a casa Nicoletta giustamente lo controllava perché doveva tenerlo a dieta.
Ma una truffa!
Sì.
Cioè, Pavarotti nascondeva il cibo, bellissimo.
Era un accordo, lui dava dei soldi a Chenò per fingere così di dimagrire, e poi in realtà mangiava, beveva, ed è lì che si sono verificate anche alcune prove poi dello spettacolo.
Certo, questa è molto bella, questa non la sapevamo, di Big Luciano, che in effetti poi un po' è dimagrito lo stesso, un paio di fette di salame ogni tanto, che mi viene in mente un po' Fantozzi quando cercava di dimagrire, la storia delle polpette.
sì, lo in bocca e poi
esatto. Senti, invece artisticamente, secondo te, all'interno del libro, che vabbè, si dice scritto a quattro mani, ma io immagino che tu abbia scritto mentre lui ti raccontava le storie, quindi,
ma
insomma...
No, perché questa volta proprio è successa una cosa strana, perché essendo io da una parte e lui dall'altra, funzionava così, ognuno scriveva per conto suo, cioè lui mi mandava alle 7 di sera, ogni sera all'ora di cena, la parte scritta da lui e poi un'altra parte che mi diceva questa invece scrivila tu, queste è come sono andate le cose. Per cui è stato il primo libro della mia vita che è stato realmente scritto da tutte e due e non invece una trascrizione delle registrazioni, insomma, dello scopimento delle varie cose.
Ecco,
e
quindi,
se posso aggiungere, sì. mi piace dire che non è scritto da nessuna parte che un grande artista debba essere anche un grande uomo, però devo dire che Luciano si è confermato essere una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto in questo mondo, pure, sì. Oneste e con la voglia di lasciare fuori determinate parti per non creare polemico, dare fastidio a qualcuno, tipo il famoso litigio con Vasco Rossi.
Infatti ci stavo arrivando, ma sapevo che tu mi avresti anticipato. Litigio che secondo me, non dico che non ci sia mai stato, c'è stato uno scambio di opinioni, uno ha detto una cosa, l'altro ne ha detto un'altra, poi i fans hanno messo quei 8-9 quintali di lievito, credo che sia andata così perlomeno. Ma tornando all'evoluzione, tu dici come uomo ce lo hai già descritto, ma artisticamente parlando, tu come hai visto l'evoluzione di Ligabue, che peraltro ha esordito ufficialmente, noi abbiamo appena sentito Anima in Plexiglas, che è stato uno dei primissimi singoli con gli Ora Zero, che non erano ancora i Clandestino, c'era tutta un'altra formazione, artisticamente come si è evoluto? Lui ha esordito tardi, perché il primo album è stato pubblicato che lui aveva 30 anni,
insomma, esatto.
E insomma il suo percorso, tu come lo giudichi? Artisticamente parlando, mischiandolo anche un po' all'uomo, perché sappiamo che il Liga, insomma, anche se era in concerto lontanissimo, poi alla fine del concerto tornava a casa con Reggio, dalla moglie, dal bambino.
Bravo.
Insomma, è sempre stato molto legato alle sue radici. Artisticamente, sì, questo come ha influito?
C'è una storia, una parentesi brevissima, che mi ha fatto molto ridere del libro, di quando lui arriva da San Siro, quindi da un concerto, come puoi immaginare, assolutamente trionfale, decide di tornare a casa, si ferma a Somalia Ovest o qualcosa del genere, insomma, nel classico autogrill, e vede che il barista non lo serve, no? Cioè, c'erano tipo quattro persone, e a questo punto allora lui dice, scusi, dice Maioli, che è il suo manager, e immaginano tutte e due che una volta arrivato da dietro il banco alla cassa riconosca Ligabue e dirà oh mi scusi, abbia pazienza, l'ho fatto aspettare. Invece questo qui non riconosce Ligabue e gli dice sì, allora che volete? E quindi Ligabue dice, vedi, si passa davvero da momenti troppo accesi a momenti troppo spenti, come nel giorno di dolore che uno ha. Ma la sua evoluzione, lui ha iniziato cercando una via sua al rock, che però era una via molto più mainstream, molto più
americana,
anche di melodia, sì, di quanto potesse essere per la musica indie di quegli anni, tanto che l'intuizione giusta di Claudio Maioli fu quella di non rivolgersi a un'etichetta indipendente per ottenere il primo contratto, ma di andare subito a una major.
Alla UEA, immediatamente.
Sì. Esatto, e poi è chiaro che nel corso degli anni anche le vicende umane di Ligabue ne hanno determinato poi la variazione nel suono. Ogni volta, nel libro lui lo dice chiaramente, ogni volta che io ottenevo un successo clamoroso poi avevo una reazione negativa, mi spaventavo, aumentava il disagio, dopo Buon Compleanno Elvis, anziché capitalizzare, dopo quegli anni in cui era andato tutto bene, aveva fatto Radio Freccia, aveva fatto un live clamoroso che aveva venduto più di 1 milione di copie, per di più doppio, un record che a tutt'oggi è imbattuto. Lui avrebbe dovuto semplicemente consolidare quello che era successo ottenuto e invece va a fare un album che è discordante, che è dissonante. come tutte le persone vere cercano di non fotocopiarsi, ma di mettere in musica, mi viene in mente Springsteen, no?
Esatto.
Di mettere in musica quello che sono in quel momento, anche a costo di essere a volte impopolari o meno di successo. Tra l'altro ti anticipo che ho ascoltato un nuovo disco di Ligabue, per me è una figata, ma non, come tu puoi immaginare non posso dire di più, però secondo me è un Ligabue 100%.
Sì, diciamo che insomma, adesso possiamo anche parlare, se cominciamo a parlare di musica, Massimo, lo sai che finiamo domattina, però ecco, da Arrivederci Mostro, passando per Made in Italy e anche Start, non so, ci aspettiamo qualcosa di molto buono da Ligabue, che sappiamo ha sempre avuto insomma un po' l'America, le Highways, Bruce Springsteen, ricordo benissimo uno dei tanti concerti a Parma. Credo che fosse il tour di uno dei dischi più belli secondo me di Ligabue e più sottovalutati, che è Sopravvissuti e Sopravviventi, e questo amico lo vide per la prima volta suonare e disse: ma è Springsteen, cioè lui si muoveva come Springsteen, suonava, aveva la stessa chitarra di Springsteen, la Telecaster, quindi insomma il riferimento è ovviamente quello. Forse ha perso un po' più, un po' della sua, perso, no, diciamo che ha lasciato a vantaggio di altre peculiarità, ha lasciato un po' la strada, ecco, quella ruvidità della strada, dell'on the road e di certi suoni, un po' così, poi cambi di
è
formazione.
Vero. L'abbiamo citato più volte, ma ancora una volta il paragone, anche se lui non sarebbe forse tanto felice, perché è un paragone che in certi anni è diventato
un po' pesante,
un po' schiacciante. Però alla fine anche Springsteen ha cambiato modo di scrivere canzoni e di comporre. Se tu continui a scrivere esattamente allo stesso modo di quando avevi 16 anni o 20 anni, ma adesso ne hai 60, il rischio è quello di portare in scena una rappresentazione di quello che tu sei e non quello che sei veramente. E quindi una cosa anche molto bella della musica è la possibilità di, tra virgolette, invecchiare insieme ai propri fan rimanendo per sempre giovani.
Certo, quindi domani esce È andata così, 30 anni come si deve, scritto a quattro mani, lo possiamo dire, proprio vero, da Massimo Cotto, che è al telefono con noi, Luciano Ligabue. Come ogni buon libro serio di Massimo Cotto, ci saranno anche delle foto, immagino, no?
C'è una valanga di foto. Intanto è un libro che tra l'altro secondo me costa anche poco rispetto, grazie quindi agli sforzi della Mondadori, rispetto al volume, perché appunto è un grande formato, 360 pagine, tanto che io alla fine di ogni presentazione dei miei libri, io sono solito dire: se non volete comprarlo, rubatelo. Ecco, stavolta, ovviamente per scherzo, sa, perché se mi siete qualcuno che dice: ah, non bisogna stare, è ovviamente una battuta per fare spettacolo, ma questa volta è molto difficile perché è troppo grosso.
È l'opera omnia su Ligabue. Sarà sicuramente felice del risultato, come già ci hai detto, ha potuto anche controllare parola per parola, e figuriamoci le foto. Massimo, io ti ringrazio molto, io mi auguro che tu riesca, compatibilmente con le misure anti-Covid, a passare di qui per presentare il libro, come già successo con altre tue opere. Ci siamo visti insomma per Leonard Cohen e molto altro, e nel caso insomma fermati qui che ne parliamo e poi ci mettiamo anche la scaletta giusta.
Guarda, sarebbe un piacere non soltanto per promuovere il mio libro, ma anche per vedere.
Ma ti ringrazio molto. Massimo Cotto, da domani in libreria e negli store digitali, È andata così, con naturalmente tutte le storie che abbiamo sentito e non solo di Luciano Ligabue. Ci salutiamo con La ragazza dei tuoi sogni. Ti piace questo pezzo, Massimo?
Sì, mi piace.
Va bene, allora,
ma quello che verrà dopo, ascolta, è ancora più bello.
Molto bene, mi fido. Ciao, grazie.
La ragazza dei tuoi sogni ti farà l'amore sempre come quelle prime volte, alla vita indipendente fa capire quando conta, quanto conti veramente, e perdona solo il giusto che altrimenti corre il rischio che non te ne freghi niente, e fa sempre giochi nuovi fino a quando tu ti fidi, fino a quando è divertente. Sai. stare meglio. Ed è bella che fa voglia, anche dopo tanti anni, quando stira, quando è in bagno. E sa ridere di gusto, e fa ridere anche te, proprio come un vecchio amico. E si gioca la sorpresa, quella che ti ci voleva, nel momento più azzeccato. Sa chi sei, sa chi non sarai, non si aspetta un altro, non aspetta altro. Sa chi sei, sa che cosa vuoi, sa che cosa hai dentro, sa quando è il momento. Sa prendere in giro fino a fartelo capire cosa conta per davvero. La ragazza dei tuoi sogni, finché resta nei tuoi sogni, puoi cercare ancora in giro. Puoi cercare ancora in giro. Puoi cercare ancora in giro. Puoi cercare ancora in giro.